giorno verrà il Signore.
Si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dal fico imparate questa parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno o a quell'ora nessuno li conosce, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Parola del Signore.
Amen.
La visione apocalittica della storia che ci mette in difficoltà e ci mette anche in imbarazzo, perché ci sembra che tutte queste cose siano da ascrivere a una realtà un po' fantastica e anche molto drammatica, che certamente non ci sembra avere molto a che fare con la nostra fede, con quello che noi pensiamo sia la nostra fede. Allora va un po' contestualizzata questa cosa, bisogna capire cosa dice Gesù. E io partirei proprio da un'espressione che forse è quella che ci mette più in difficoltà. Quando Gesù dice che il sole si oscurerà, la luna eccetera, e non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Sapete, quando questo Vangelo veniva letto, veniva commentato, veniva vissuto in quella comunità nascente della Chiesa, dopo la morte, i fatti della morte, risurrezione, ascensione al cielo e Pentecoste che riguardano nostro Signore Gesù Cristo, questi uomini di lì a pochi anni cominciarono a vedere cose clamorose che non avrebbero mai potuto immaginare. Avevano un establishment abbastanza certo, abbastanza complesso da una parte, legato alla complessità della legge, della Torah, ma dall'altra parte anche molto radicato, molto fondato. La tradizione era alla base, al fondamento di questa realtà. E sebbene al tempo dei Romani, al tempo in cui si accadono tutti questi fatti, ci sono delle difficoltà palesi, evidenti, come per esempio la presenza a Gerusalemme di due sommi sacerdoti, ma tante altre contraddizioni, sebbene questo nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che stava per accadere. E che cioè, come Gesù aveva detto, non sarebbe rimasta in piedi pietra su pietra di tutto il Tempio, di tutta quella realtà. Ma diciamo proprio di tutta quella realtà, anche il modo di pensare il rapporto con Dio. Muore il Tempio, finiscono i sacrifici, l'uomo non saprebbe come inventarsi una logica relazionale da usare per conoscere Dio e rimanere con Lui. Dunque cascano proprio i fondamenti della fede, i fondamenti della religiosità di Israele, e noi diremmo insieme al Tempio casca l'identità di questo popolo. Questo popolo è chiamato ad entrare forzatamente dentro una porta stretta che gli impedisce di vedere e di tener conto di tutte quelle cose che fino a un momento prima erano state la sua gioia, la sua certezza, la sua sicurezza. parliamo di quello che è accaduto quando Tito ha distrutto il Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Allora, quando Gesù dice questa generazione non passerà prima che siano accadute queste cose, probabilmente trova un eco molto forte nel fatto della distruzione del Tempio e della dispersione dell'ebraismo in mezzo alle nazioni. Chiunque avrebbe detto, se l'ebraismo esce da Israele per contaminarsi col pensiero delle nazioni, non ce la farà a sussistere, come non ce l'hanno fatta mai tutte le altre religioni. È quello che penseremmo anche noi se ci fosse tolto il culto e la possibilità di pregare, di avere una chiesa, eccetera, eccetera. Non resisteremmo. Questa allora è una prima evidenza. In questo quadro apocalittico c'è un fatto che chi legge questo Vangelo e lo ascolta già conosce, perché al tempo in cui queste cose sono state proclamate, questi fatti erano accaduti. Nel cuore della Chiesa c'era anche questa tensione incredibile: sopravviveremo a tutti questi fatti, ce la faremo a incontrare le nazioni, ce la faremo a raccontare i fatti salvifici della passione, morte e resurrezione di nostro Signore. È una tensione grande, è una scommessa molto importante al quale anche la Chiesa è chiamata ad entrare. Che cosa ha permesso alla Chiesa di interpretare tutti questi fatti apocalittici e anche queste parole di Gesù non come qualcosa, come un ostacolo da girare o da affrontare con paura, ma come un criterio dentro il quale muoversi e attraverso il quale raccontare la benedizione che Dio ha fatto agli uomini mandando il suo figlio. Come è stato possibile? Ma tutto è legato a una memoria che la Chiesa sta rendendo viva, sta tenendo con sé come un tesoro prezioso, non geloso, una realtà bellissima che è la passione e morte di Gesù. Allora dovremmo tornare a quel momento per capire che parole sta usando l'Evangelista e a che cosa si sta riferendo. Dovremmo tornare al momento in cui Gesù deve fare questo sacrificio di sé, o meglio, vuole fare questo sacrificio di sé al Padre. Avete ascoltato la lettera agli Ebrei stasera? Lo dice molto chiaramente: mentre ogni sacerdote per perdonare i peccati deve fare molti sacrifici di animali, per quello che riguarda la nostra remissione dei peccati, Cristo una sola volta è dovuto entrare nel santuario e fare sacrificio, oblazione di se stesso. Questo ha fatto, dice, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio. Cristo si è offerto, morto in croce, risorto e assiso alla destra di Dio. Noi avremmo potuto dire, allora l'offerta della salvezza è terminata. Tutto finisce con questa presenza del Figlio vicino al Padre dopo la resurrezione. E veramente, amici, doveva andare proprio così. Il Verbo era stato mandato nella storia, aveva accettato di entrare nella storia, tutto si sarebbe concluso quando la storia lo ha rifiutato. Lo dice il Vangelo di Giovanni: la luce è entrata nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. A quelli però che l'hanno accolta ha dato il potere di diventare figli di Dio. Chiarito questo, la luce è entrata nelle tenebre, alcuni hanno creduto, si sono lasciati illuminare, sono entrati attraverso il battesimo in questa relazione con Dio Padre, allora la storia è finita. Gli altri non hanno voluto aderire, il giudizio si sarebbe potuto celebrare quella domenica in cui Gesù è risorto dai morti, o forse il giorno in cui è sceso al cielo, comunque dentro questi fatti che il Figlio era venuto a inaugurare con la sua volontà di offrirsi per il Padre, per gli uomini al Padre. E se il giudizio universale fosse giunto a chiusura di tutto questo, noi non ce lo saremmo raccontato, noi non l'avremmo neanche saputo. La storia poteva veramente finire lì. Allora bisogna entrare in questo sacrificio. Perché la storia non è finita lì? Perché dopo che Cristo si è assiso alla destra di Dio, dice la lettera agli Ebrei, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi? Che vuol dire che il Cristo, assiso alla destra del Padre, aspetta che tutte le cose, tutti i nemici vengano sottomessi ai suoi piedi? Che vuol dire? Cos'è questa attesa? Da quando è cominciata? Chi entra dentro questa attesa? Con quali speranze? Per andare dove? Quella notte, al giardino degli ulivi, quando la Chiesa dormiva, quando gli apostoli non ce la facevano a vedere oltre i fatti che li appesantivano e avevano ceduto all'inazione, al sonno, all'incapacità di interpretare la storia, come a volte accade anche a noi quando di fronte a cose che non capiamo ci autonarcotizziamo per non affrontarle. In quel momento Gesù per 3 volte dice al Padre: Padre, passi da me questo calice. Non giudicare il mondo ora, loro ormai mi hanno condannato, io ormai darò la vita per te e lo voglio, ma non permettere che questi uomini, nell'incapacità di comprendere fino in fondo, e tutti gli uomini di tutta la terra che non hanno ancora raggiunto questa consapevolezza dell'amore che tu hai per loro, non permettere che il giudizio li stronchi per sempre, li uccida per sempre, li sradichi completamente, li faccia entrare dentro quella fornace di zolfo dentro la quale si dimentica ogni essere, viene annientato ogni storia. È terribile tutto questo. Per tre volte voglio sapere, torno dagli apostoli e dire: ma voi vegliate con me mentre io chiedo questo al Padre. Anche voi diventate un'offerta gradita a Dio, anche voi supplicate il Padre che ascolti questa preghiera. A chi lo sta chiedendo? Alla Chiesa. Sta chiedendo alla Chiesa di entrare in questa supplica, cioè di entrare in questa attesa, finché tutti i nemici non vengano sottomessi. E poi finalmente, Gesù sa di essere esaudito dal Padre, allora può dire: ma si faccia la tua volontà, non come voglio io, come vuoi tu, io berrò questo calice. Arriva, giunge alla morte, giunge alla croce, chiedendo con la sua preghiera finale al Padre di perdonare tutti perché ancora non sanno quello che hanno fatto. Dunque, celebrando questa dilazione, questa divaricazione del tempo, fino al giudizio universale, per dare tempo alla Chiesa, per dare tempo agli uomini, perché gli uomini, avendo questo tempo, imparino a fare il bene, a cercare il bene e a celebrarlo, perché gli uomini traggano vanto da questa attesa, scoprano di essere amati da Dio proprio perché hanno atteso che la storia giungesse al suo compimento. È il tempo della Chiesa, è il tempo in cui si oscura il sole, in cui se ne va la luna. Sapete cosa vuol dire le stelle, queste cose che dice qua Marco, no? Gli astri si metteranno a cadere dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che i punti di riferimento, di orientamento, il sole, la luna, per noi non sono questi, noi abbiamo internet, abbiamo altre strumentazioni, al tempo di Marco, al tempo di Gesù, queste realtà, il sole, la luna, le stelle, sono i fondamenti per un orientamento, per orientarsi là dove non ci sono vie, non ci sono strade, non ci sono denominazioni, non ci sono itinerari. Tutto il mondo ha camminato in questo modo, fidandosi delle relazioni tra le cose, tra gli astri, per dirigersi a est, a ovest, a nord o a sud. Bene, queste cose finiranno di essere orientamento, o meglio, ci sarà un momento in cui gli uomini non avranno la capacità di raggiungere immediatamente questo orientamento e allora dovranno cercare un altro astro nascente, dovranno cercare un'altra stella cometa, un'altra realtà che abbia la capacità di dire: venite con me, io vi apro una strada che è una via di salvezza. Allora dice ancora Marco: allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Sembra che parli di noi, sembra che parli di noi. Siamo disorientati, è vero. Ci sentiamo soli e oppressi a causa delle nostre malattie, delle nostre solitudini, delle depressioni, di tutto quello che ci riguarda e che ci appesantisce, è vero. E quando accadono queste cose, divorzi, lacerazioni interiori, tutta questa roba che ci fa male, noi ci sentiamo senza orientamento, è vero, ancora è vero. Ma viene il Figlio di Dio sulle nubi del cielo. Viene come è avvenuto sempre Dio nella storia di Israele, come una nube che dice che c'è la sua presenza, come una nube che si fa orientamento. Qual era quella nube che guidò Israele nel deserto di giorno durante l'Esodo? Così è la nube che ci guida dentro la storia, aprendoci significati e permettendoci di orientarci. Questa nube presente nella Chiesa è la grazia del Figlio di Dio che si esprime attraverso la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, l'esperienza degli uomini e delle donne di Dio e la realtà sacramentale. Questa nube è il dono che Dio ha fatto alla Chiesa perché Cristo sia sempre presente, sia sempre visibile in gloria, come dice Marco, cioè appaia come una realtà credibile, appaia come un porto sicuro, come un porto accessibile anche a te che ti senti tanto lontano e tanto distante e tanto oppresso dalle tue mani. Questo è affidato alla Chiesa fino al momento che Dio, che il Figlio di Dio tornerà di nuovo. Questa volta non per distruggere nessuno, né per rinfacciare nulla a nessuno, ma per coronare l'uomo giunto al suo compimento. Per coronare l'umanità che ha avuto l'intelligenza, la capacità, l'umiltà di raccogliere tutta la creazione e ripresentarla a Dio, quella umanità che saprà interpretare la voce delle realtà create e le rimetterà in relazione al Padre. E sto parlando di quelli che non con l'ecologia e tutti i movimenti, ma con una chiara sensibilità, autentica sensibilità al grido della creazione, si faranno portatori di questa speranza. Quelli che sapranno interpretare il dolore dei miseri, dei lontani, quelli che sapranno rimettere insieme le speranze di chi le sta perdendo, quelli che in mezzo alle difficoltà oggettive in cui ci troviamo sapranno divaricare il cielo e riportare l'uomo alla contemplazione del volto di Dio, a immagine del quale è stato fatto, perché nessun uomo più si senta allontanato, smarrito, giudicato, messo fuori dal regno e dalle sue promesse. Allora noi chiudiamo quest'anno liturgico così, lo chiudiamo con questa consapevolezza, lo riapriremo tra due domeniche con l'Avvento per riprepararci ancora, per chiarire meglio, per comprendere di più, per entrare ancora una volta in questa consapevolezza meravigliosa che è la presenza di Gesù Cristo in mezzo a noi fino alla fine dei secoli. Sia lodato Gesù Cristo.